Ehi, alleluia! Ciao a tutti i presenti, a tutti i collegati, a tutti i connessi e a tutti gli sconnessi. Benedizioni dal Canto Nuovo. Questa sera scopriremo la profondità e la potenza della fede. Cristo in noi, speranza della gloria. Spirito Santo, vivo io, non più io, ma Gesù Cristo che vive in me. Vieni, Spirito Santo, vivo io, non più io. Gesù Cristo che vive in me. Vieni, Spirito Santo, vivo io, non più io, ma Gesù Cristo che vive. Santo, vivo io, non più io, ma Gesù Cristo che vive in me. Vieni, Spirito Santo, vivo io. Invocate il nome del Signore in ogni luogo, in ogni tempo. Questo è il nostro scudo, è nostra fortezza, è il nostro riparo. Gesù, nostra salvezza. Di Cristo, vita mia, Cristo, vita mia. Cristo in me, speranza della gloria. Signore, oggi vogliamo cantare inni al tuo nome. Chi negli inferi canta le tue lodi, Signore? Nessuno tra i morti ti ricorda, Signore. Signore, cantiamo inni al tuo nome. Canta! Gesù, Gesù, Gesù. Sopra di ogni altro nome, il nome di Gesù. Gesù, anche te che sei collegato da casa, alza e grida, perché nel palazzo dove sei sappiano che lì vive un credente in Gesù Cristo. Sei motivo di salvezza per tutti quelli che sono accanto a te. Gesù, Jesus. bisogno di protezione. Grida il suo nome. Gesù, c'è salvezza nel nome di Gesù. Quando gridi il suo nome, gli angeli di Dio vengono a servirti. Il luogo dove sei si riempie di suoi angeli. Lo Spirito Santo riempie te, riempie il luogo dove sei. Gesù, 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 vengo ad attingere con gioia acqua viva alle sorgenti della salvezza, fonte di vita in me. Quando pronunci con fede il nome di Gesù, tutto si riempie di Lui, perché la fede attira la sua presenza. Quando pronunci il suo nome, tutti gli esseri viventi si inginocchiano davanti al suo nome, nei cieli, sulla terra e sottoterra. Quando pronunci il suo nome, Lui è la tua roccia, è la tua protezione, è il tuo riparo. Quando pronunci il suo nome, Egli combatte per te, perché tu stai dichiarando che appartieni a Lui ed è solo Lui che ha vinto. E noi siamo più che vincitori in virtù sua. Gesù, 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 Gesù.
Ancora una volta buonasera dal Canto Nuovo, siamo insieme per una nuova sessione nella serie sulla preghiera, la fede e la testimonianza. Certamente, come vedete, non possiamo tenere distinte la preghiera dalla fede e dalla testimonianza. E proprio stasera ho preparato alcune cose da dirvi che riguardano il potenziale della preghiera. Domenica abbiamo chiuso un seminario, una prima parte sul potenziale, eccezionale veramente quello che lo Spirito Santo ci ha portato dentro. Ecco, il potenziale della preghiera, la motivazione della preghiera e la prospettiva della preghiera sono argomenti che ho preparato, di cui vi parlerò, e sono cose, il potenziale, la motivazione, la prospettiva, che vanno protetti in qualche modo, vanno saputi, conosciuti e sviluppati. E mi sono accorto nel preparare un insegnamento, una sessione, come quella di stasera, che non puoi parlare di preghiera senza prescindere, e cioè non puoi parlare di preghiera se non anche di parola di Dio. Questo ormai l'avete capito, vi abbiamo insegnato a invocare il nome del Signore, vi abbiamo insegnato a pregare con i salmi, vi abbiamo insegnato a pregare con la parola, a cantare la parola. Non puoi fare a meno della parola di Dio per poter pregare. Impossibile. E poi, andando avanti, ho visto che la preghiera è strettamente collegata, l'abbiamo già detto, ma fa bene risentirlo, con la fede. Stasera allargherò il concetto alla fiducia e alla speranza. E mentre preparavo questo insegnamento ho dovuto fare alcuni break nella mia preparazione, perché sono dovuto andare da qualche parte e mi hanno chiamato alcune persone. E mentre stavo pensando a come parlare di fede, di speranza, di fiducia in Dio, e quando preghi perché le cose accadano, perché Dio possa avere un canale vuoto nel nostro spirito e tutto il resto che sentiremo dopo, mi sono accorto che il 99% di quelli che si dicono cristiani oggi non hanno mai aperto una Bibbia. Non sanno che cosa vuol dire fidarsi di Dio, perché ancora sono fermi alla religione, ai rituali, alle ideologie religiose. Ho aperto il giornale, un quotidiano di oggi, e c'era una ragazza che parlava dei suoi 17 aborti. Mi hanno chiamato amici dicendo che gli si è spaccata la famiglia perché il coniuge, completamente impazzito, ha detto che non lo vuole più. Perché hanno altri, perché l'infedeltà è divenuto oggi la base dei rapporti, e non solo matrimoniali, delle relazioni di qualsiasi genere. L'infedeltà, che genera diffidenza, abuso, vergogna, rabbia, paura. Io ho detto, io vado a parlare di fede, di speranza, di fiducia, dando per scontato, taking for granted, per chi capisce l'inglese, che questa fa parte della nostra vita. E mi sono accorto che non è così. Purtroppo non è così. Oggi, prima ancora di sapere come devi pregare, occorre che le persone scelgano il campo dove giocare la partita della vita. Scusate, ma stasera devo premettere questa cosa. Non hanno deciso ancora in quale campo giocare la partita. Non riescono a mettere da parte il loro egoismo. Per l'uomo normale, uomo non maschio, per le persone di normale standard oggi, amore vuol dire essere soddisfatti nelle proprie aspettative. L'amore è trovare soddisfazione nell'avere ciò di cui hai bisogno. E pur di averlo, passi soprattutto e a tutti, perché sei insoddisfatto e vuoi necessariamente essere contento. Cioè che i tuoi desideri sono appagati. Questo oggi pensa la gente dell'amore. La cosa più importante di cui parlare oggi è l'amore. La cosa più importante oggi è Dio, Cristo in noi, è sapere chi siamo e rinunciare a noi stessi per poter vivere una vita degna di essere chiamata tale. Noi ci sfoghiamo parlando della parola, parlando della fede, e ancora la gente non ha fatto esperienza dello Spirito Santo, non sanno chi è. Però la domenica. Ipocrisia. È ipocrisia. Ecco perché è necessario oggi distruggere queste piaghe nel cuore dell'uomo. L'ipocrisia religiosa, quella parvenza di onestà spirituale che maschera l'ingordigia del sesso, del denaro, del potere, della reputazione, della fama, della soddisfazione dei propri bisogni. Ingordigia. Egoismo, sì, si chiama. Egoismo è la radice di tutto. possiamo iniziare a parlare della preghiera. Per cosa preghiamo? Se tu moglie, tu marito, ascoltate bene la gente che mi ascolta per internet, perché loro mi sentono bene qui, tu moglie, tu marito, ti preoccupi tutto il giorno del perché tuo marito o tua moglie non ti ha soddisfatto in ciò di cui hai bisogno, pensando che hai diritto e che sei nata per ricevere ciò che ti spetta. E siccome non lo trovi, lo trovi in qualche amico, lo trovi in qualche amica. Pur di averlo. E giustificano questo, il mondo giustifica questo. Poverino, ha diritto ad essere amato, ha diritto ad essere amata. Gli spetta, poverino, poverina. Leggete il quotidiano di oggi, 17 aborti. Perché? Perché aveva una famiglia spezzata dietro, una vita incredibile fatta di genitori inesistenti, fatta di perversioni sociali intorno. È questo che distrugge tutto oggi. Quindi parliamo della preghiera, ok. Come diceva Paolo, ricordate domenica abbiamo citato un passo dove dice: noi tra i perfetti parliamo di cose spirituali in termini spirituali, tra i perfetti. Ok. Allora parliamo di cose spirituali ora in termini spirituali. Si presume che ne parliamo tra i perfetti, cioè tra quelli che hanno scelto il campo dove giocare la partita. La preghiera è il mezzo per esercitare la nostra autorità sulla terra. Se non preghiamo, rinunciamo a farlo. È molto semplice, così come l'ho detto. E siccome Satana, il nemico infernale, vuole mettere ostacoli a che l'uomo comprenda che ha uno spirito e che può interagire nel mondo spirituale affinché si possa vivere una vita senza gli inganni satanici, cerca di fare di tutto per mettere ostacoli alla preghiera. Stasera parleremo in particolar modo di questi ostacoli, che non sono blocchi, dighe già costruite, ma sono ostacoli da saltare, come il salto agli ostacoli, sono inciampi, chiamiamoli inciampi, è meglio. Un primo inciampo può essere questo, ne elenco alcuni, sono solo esemplificativi, ne potete trovare altri per voi, però il primo è questo: quando hai una profonda conoscenza di cosa è la preghiera, di come si prega, a cosa serve la preghiera, purtroppo però non lo fai. Il primo inciampo è questo: ne so tante, ne so molto, ma non lo faccio. Perché? Perché quando hai una conoscenza molto elevata di una cosa, il tuo intelletto, che è la tua anima, parte dell'anima, e non è lo spirito, il tuo intelletto è soddisfatto, è stato cibato di conoscenza, anzi di comprensione più che di conoscenza, e quindi è come dire soddisfatto, per cui si accontenta di rimanere nella teoria. Io posso parlare di cose estremamente interessanti, vi voglio anche dire una cosa: di quello che sentite da me non c'è niente di nuovo. Di quello che sentite dire da qualsiasi persona che predica, non c'è niente di nuovo. È tutto qui dentro. Niente di nuovo. Questo è il giornale di oggi. Giornale fresco. Noi che Dio ci ha chiamati tutti quanti a spandere il suo messaggio, Dio ci dà dei modi per poterlo dire, dei collegamenti da mettere insieme, ma non c'è niente di nuovo. Per cui ne puoi sapere molto, c'è gente che ascolta e dice: ah, interessante, 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 gli piace molto, ingrandisce la testa, conosce, non prega mai. Perché? Perché tanto lo so, confondendo la teoria con la pratica. E passi la giornata a comprare libri sulla Bibbia, libri sulla preghiera, libri sul Regno dei Cieli, e compri di tutto, e compri DVD, e compri CD, e ti precipiti a un ritiro, a un seminario, qualcuno va nei santuari, qualcuno va di qua, qualcuno di là. Ascoltano, ascoltano, e non lo fanno mai. Dunque questo è un problema. Quando resti impantanato, impantanato vuol dire bloccato, nella teoria, è perché, ascolta bene, è perché la tua mente è soddisfatta e ha detto: ah, io sono a posto. Questo è perché non sei guidato dallo spirito, ma sei guidato dall'anima. E questo ti porta a vivere nella carne piuttosto che secondo lo spirito. Tanto vero che smetti di pregare o preghi poco. Giacomo 5,16 dice: la preghiera fervorosa del giusto è molto potente. Poi, è molto potente. Quindi, perché non preghiamo? Una cosa è saperlo. C'è qualcuno che proclama questo versetto dicendo: lo so, e lo dice. Dice: proclama la parola, va bene, proclama, ma se non la metti in pratica. Quindi il miglior approccio che puoi avere alla preghiera è pregare. Molto semplice, ve lo ricordate questo? Il miglior approccio alla preghiera è pregare. Bene? Altra cosa è avere le informazioni, come stiamo facendo ora, e poi andare a metterle in pratica. Altra cosa è dire: ho le informazioni, ho capito, e non farlo. Questo è un inciampo. Perché? Perché è molto potente la tua preghiera, ma se vivi secondo la carne, non preghi. Il secondo inciampo è che, e questo porterà via forse la gran parte di questa piccola riflessione, è che accetti mentalmente, dai mentalmente il tuo consenso alle notizie che hai ricevuto, però non passi all'azione. Sembra un po' la stessa cosa di prima, ma è un po' diverso. E cioè, non solo hai cibato il tuo intelletto con la conoscenza e quindi ti senti appagato e soddisfatto perché il tuo io si è ingrandito di qualche metro cubo, ma accetti con l'intelletto che la parola di Dio che hai sentito è vera, sei d'accordo con Dio, ma non credi in Dio. E cioè dici: ok, quello che ho sentito mi piace, non solo ne sono soddisfatto e non solo è logico, ma sono d'accordo assolutamente con Dio che dice questo, è vero quello che ho sentito, però poi non lo metti in pratica ancora una volta. Qui c'è un passaggio successivo, cioè credi che quello che Dio dice è vero, ma non passi all'azione, per cui non è fede, perché la fede senza l'azione non serve a niente. Ci sono alcuni che citano le scritture, ma non si fidano di Dio, non vivono quello che proclamano. Anche questo porta alla ipocrisia di fondo. Perché hai compreso, hai accettato, hai detto è vero, però poi non lo fai. Per cui non credi in Dio, sei d'accordo con Lui, che è un presupposto perché la preghiera funzioni, ma non è pregare. Per esempio, chi di noi può citare questo versetto che domenica ci ha accompagnato tutta la giornata? Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Gesù Cristo che vive in me. Quando io, se io vi spiegassi questo versetto, ok, tutto, va bene, ho capito, va bene. Poi magari elabori un po' e dici: ma sono veramente d'accordo? Intellettualmente ti accordi e dici: sono veramente d'accordo. Ma quando arrivi a dover amare piuttosto che a pretendere di essere soddisfatto nelle tue esigenze e non lo metti in pratica, quello è un mero assenso intellettuale che non porta a niente. Quindi, Giacomo 1:23. Questo fratello Giacomo stasera ci aiuterà molto, perché era piuttosto tosto sulla preghiera. Giacomo 1:23. Perché dice, anzi inizia così dal verso 22, siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Perché se uno ascolta soltanto e non mette in pratica la parola, somiglia a un uomo che osserva il proprio volto in uno specchio. Quando si guarda c'è, quando si muove non c'è più. Che vuol dire questo? Vuol dire che se dai l'assenso a quello che senti intellettualmente, dire su Dio, e poi non lo metti in pratica, è una cosa che svanisce, illudi te stesso. Il pregare consiste, come abbiamo visto, non solo nel dare il consenso a Dio perché le cose avvengano sulla terra, ma nel farle sapendo che Lui è la nostra forza. E come diventa la nostra forza? Lui vive nel nostro spirito. Non sono più io che vivo, ma Gesù Cristo vive in noi. Lui è il nostro potenziale. Per esempio, ci sono alcuni, come ho detto prima, che proclamano passi della Bibbia, ma non li vivono. E quando dunque dicono io prego, non preghi. Per esempio, Matteo 6:33, cerca piuttosto per prima cosa il regno di Dio e la sua giustizia, il resto ti sarà dato, che sto aggiunta non mi piace, vuol dire ti sarà messo davanti. Allora, che vuol dire? Che non devi stare in ansia. Vuol dire che di fronte alle sfide del mondo, le promesse di Dio non sono nemmeno paragonabili. Vuol dire che qualsiasi cosa accada, il progetto di Dio avverrà se in fede muovi i passi che Dio ti ha chiesto di fare. Quindi quando preghi, passa all'azione, perché se non lo fai, dopo che hai visto la tua immagine nello specchio, questa svanisce. E l'effetto qual è? Ah, Dio ha promesso, però io non lo vedo. Temo che non si realizzi, non mi fido perché non vedo e quindi non passo all'azione, finché non succede. E non succede. Impossibile. Ricordate, Gesù con Tommaso fu piuttosto duro. E gli disse, caro Tommaso, hai creduto perché mai visto? Della serie, belle forze. Saranno contenti invece quelli che pur non avendo visto avranno creduto. Perché, Ebrei 11:1, la fede è la prova di quel che non si vede. E così ancora Paolo ci dice che se speri in qualcosa che vedi, speri, no credi, speri in qualcosa che vedi, non è più sperabile perché l'hai già vista. Quindi il nostro rapporto con Dio è un rapporto con l'invisibile e si fonda sulla fede, si fonda sulla speranza, funziona nell'amore. Ma nessuna preghiera può funzionare se sei fuori da queste tre cose. Puoi pregare in lingue, benissimo, ma se non vivi nell'amore non serve a niente. Meno male non l'ho detto solo io. C'è un certo Paolo, prima Corinzi 13. Ancora, in 2 Corinzi 5:7 ci è ricordato che noi camminiamo per fede, non le traduzioni dicono, non in visione, è un italiano terrificante, incomprensibile, che vuol dire non cammino in visione, secondo, non dice niente. Cioè, vuol dire che non posso muovere i passi su ciò che già vedo, perché non sarebbe né speranza né fede. Quando hai mosso il passo dove non vedi, Dio costruisce la strada perché tu sia solido sotto. Siamo sempre portati prima a sperimentare e dopo a credere. Questo è Tommaso. E io non voglio sentirmi dire dal Signore, belle forze Tommaso, belle forze Maurizio. Non me lo voglio sentir dire, perché è per fede che poi le cose accadono, pregando. C'era un nostro amico, si chiamava Serafino, pensate che nome, e lui diceva che la fede è vedere l'invisibile, fare l'impossibile, credere l'incredibile. Questo mi sembra una bella definizione, molto poco intellettuale, è veramente efficace all'osso. Quindi se preghi con fede, per esempio, per una cosa, dopo quella cosa la vedi. Dio ti costruisce la strada, però ascoltate come funziona Dio, perché bisogna intendersi su cosa vuol dire costruire una strada. Noi non vogliamo essere teorici. Se preghi per il perdono, cioè per avere la forza di perdonare le persone, in fede preghi e ti aspetti, cioè speri, che accada, che quello che hai pregato si realizzi nella tua vita. Come finisci di pregare? Sta sicuro, sta sicura che arriverà l'occasione immediatamente perché tu debba perdonare qualcuno. Subito succederà qualcosa per cui qualcuno dovrà essere perdonato da te. Quindi quello per cui hai pregato, Dio ti dà subito l'occasione di vederlo. La strada è questa, capito? Gesù si fidò del Padre e gli disse che avrebbe preferito forse in quel momento saltare la croce, ma gli disse sia fatta la tua volontà e si affidò al progetto del Padre. E qui si passa dalla fede alla fiducia. Giacomo, ve l'ho già detto, dice non siate solo ascoltatori della parola, non illudete voi stessi. Ancora, c'è una parabola in Matteo 21 dove si parla di un padre che chiede a due figli se li fanno una certa cosa e uno storce il naso però poi gliela fa. L'altro dice sì sì e poi se ne frega. Ecco, questo è un chiaro esempio. L'uno, quando noi siamo d'accordo con lui, sì sì signore, e poi ti saluto, non mettiamo in pratica quello per cui abbiamo pregato, siamo come quel figlio. Mentre se anche all'inizio è un sacrificio di lode accettare il piano di Dio, che spesso non vediamo, dopo però ci comportiamo secondo quello in cui abbiamo messo la nostra fede, quello è il figlio che è veramente d'accordo con il padre. Il primo figlio è quello che è soltanto mentalmente d'accordo con il padre. Sì, sì, lo faccio, e poi non lo fa. Quindi è un assenso mentale. Vorrei fare questa distinzione tra la fede e la fiducia, perché molti cristiani non lo sanno, e anche parlare della speranza, perché molti credenti, o tra virgolette, non so nemmeno più come chiamarli, non sanno che cosa è la speranza. Allora, la fede è, come ho detto, quel fondamento, quella sicurezza che ciò che non vedi è esistente. È la prova che c'è, che esiste. È la prova che esiste ed è la potenza che la trae nel visibile. Tutto ciò che è invisibile, cioè che non si vede, quando hai fede credi che esiste e la tua fede attrae ciò che ancora non è visibile affinché lo Spirito Santo la renda visibile, se è nel piano di Dio. Quindi è una capacità puramente spirituale, dello spirito. Qui la mente non c'entra niente, grazie a Dio. Niente. Nemmeno c'entrano gli affetti. Nemmeno c'entra la decisione. La decisione è un'altra cosa. La fede non è una decisione, la fede è una capacità dello spirito. La fiducia Direi che è un atteggiamento, un'attitudine del cuore, che non è lo spirito. Il cuore è l'anima e la coscienza, che è una parte dello spirito. È una capacità della nostra anima, guidata sempre dalla coscienza, di potersi fedelmente abbandonare al piano di colui in cui si crede. Del resto, cari amici, la fiducia, come diceva uno slogan, è una cosa seria, e nella nostra vita vediamo che elettori riescono a dare fiducia a dei rappresentanti politici. Parlamenti danno fiducia a governi. Che vuol dire? Vuol dire che si abbandonano volentieri, cioè rinunciano ad essere loro a dirigere le danze, rimettendo le sorti di quel che dovrà accadere nelle mani di colui in cui credono. Quando il governo chiede la fiducia al Parlamento, parlo agli italiani, perché in altre nazioni potreste avere un sistema diverso. Quando il Parlamento, il governo chiede al Parlamento la fiducia per una certa manovra, per l'approvazione di certe normative, il Parlamento si affida al governo in cui crede e gli dice: va bene, ci fidiamo di te, fa pure, portaci dove stai andando tu, noi ti veniamo dietro. Fiducia. Questa è una decisione, non è una capacità dello spirito, è una decisione. È diverso. La fede non è la fiducia. Eppure la parola greca che traduce fede è la stessa per dire fiducia. Pensate un po'. Pistis vuol dire fede e vuol dire fiducia. Quindi quando ti dice di credere, la fede vuol dire che è la capacità di vedere le cose che non vedi e di farle diventare visibili. Ed è la decisione, l'atteggiamento del tuo cuore di abbandonarti a colui che può far diventare vero tutto ciò che già esiste. Fede e fiducia. Allora, se noi non preghiamo con fede e fiducia, non stai pregando. Stai dando un consenso intellettuale a qualcosa che hai sentito. Quanti possono parlare della Bibbia? Alcuni possono fare giornate intere, ma se non hai fatto l'esperienza viva dello Spirito Santo, che per primo ti ha convinto ad avere fiducia in Dio, dove pensi di arrivare? Ecco perché dobbiamo gridarlo al mondo, che l'inizio sta nell'esperienza viva dello Spirito Santo dentro di noi. Ascolta, non puoi avere fiducia in qualcuno se non hai già fatto un'esperienza positiva di quella persona. È impossibile. La fiducia è, come dire, un frutto dell'esperienza. Allora, puoi credere in Dio, ma come fai a fidarti di Dio? Mi spiego meglio. Non hai mezzi, non hai soldi, però Dio ti chiede di fare qualche cosa che si chiama canto nuovo, e inizi a farla anche se non hai i quattrini. Ma io credo in Dio, va bene, ma ti fidi di Lui che poi ti darà i quattrini necessari? Questo è il problema. Come fai a iniziare? Come muovi il primo passo? Chi ha avuto un figlio lo sa come muove un primo passo il suo figlio. Tende la mano al padre e si fa sorreggere dal padre. Il primo passo lo muove così, si appoggia. Il primo passo, grazie a Dio, lo muoviamo quando lo Spirito Santo ci convince di peccato, di giustizia e di giudizio. Lui ti convince che solo Dio può dirigere la tua vita. E ne fai un'esperienza viva dentro. Viva vuol dire così vera che io non riesco a spiegarla la mia. È una cosa che avviene dentro di te dove nessuno può dirti il contrario, nemmeno le esperienze negative. possono convincerti del contrario, perché sai, perché hai sperimentato, dove? Nel tuo spirito, dentro di te. Quella è la prima esperienza. Quando hai quell'esperienza lì, dopo ti fidi di lui. E la fede, che è una capacità che è innata in te, fa sì che tu possa pregare con fede, cioè come se già tu avessi ciò che ancora non hai, e con fiducia, cioè dicendo sì al tuo piano, Signore, anche se non vedo ancora, ciò che credo già esiste per me. Mi sto spiegando? Pregare è una cosa seria. Non è sciorinare formulette, libretti di preghiera e corone varie. Scusatemi, non è questo. Per niente. Se non lo fai con fede, con fiducia, nella speranza, nell'amore. Fede, fiducia, speranza, amore non valgono nemmeno se ti metti a invocare il nome di Gesù, se preghi con la parola, se preghi in lingue. Se non lo fai affidandoti a Lui e credendo che Lui esiste e ricompensa coloro che credono in Lui, non funziona. Dunque, fiducia è un senso di affidamento e di sicurezza che viene dalla speranza o dalla stima messa su qualcuno o su qualcosa. Speranza o stima. E ho detto, grazie a Dio, per noi la prima esperienza la facciamo con lo Spirito Santo quando Lui ci convince che le cose stanno così, che Dio è Dio e Lui può guidare la nostra vita, che non ti deluderà mai, perché vive in te. Questa è l'esperienza che i cristiani non hanno fatto. Ecco perché possono sposarsi senza conoscere Dio, pensando di essere uniti in matrimonio, mentre non lo sono. Ecco perché non riescono a fare a meno dei loro desideri sessuali da appagarsi con altri. Perché non conoscono Dio. E poi pregano. Punto interrogativo. Avere fiducia vuol dire essere pronti ad abbandonare volontariamente il controllo, rendendosi vulnerabili verso qualcuno. Sentite bene, sono definizioni che non ho preso da commentari biblici, da vocabolari, quindi c'è spazio per tutti qui, però cerco di aiutarvi. Perché per raggiungere un certo risultato o una conseguenza di quel risultato, la fiducia cresce come risultato di esperienze positive accumulate col tempo. Ecco perché Gesù è chiaro, dice, ascolta, comincia col poco. Il poco che hai, fa bene quel che ti ho detto, quando sarai stato trovato fedele nel poco, avrai autorità su molto, ma comincia col poco. Adamo, coltiva il giardino. Poi espanditi sulla terra, ma comincia col poco. Quel poco che hai, inizia con quello, perché là dove c'è fiducia verso Dio, c'è responsabilità su di Lui, perché non puoi avere fiducia in uno che non è responsabile, e c'è fedeltà in te all'abbandono che hai professato. Quindi, quando dici fiducia, dici una cosa seria, abbandoni te stesso fidandoti della sua responsabilità e stimolando la tua fedeltà a cosa? All'abbandono. Altrimenti è un'ipocrisia. La fiducia in qualcuno pone su costui la responsabilità di soddisfarla. Il Parlamento dà la fiducia al governo, pone sul governo la responsabilità di soddisfare quella fiducia data. Quindi quando dai fiducia a Dio vuol dire che abbandoni la tua vita nelle sue mani e sei fedele a questo abbandono tanto che non ci metti più le tue. Se vivi così, la fede attrae le cose che sono pronte per il piano di Dio per te, e per tutti quelli intorno a te, se vivi nell'amore. E amore vuol dire soddisfare le esigenze degli altri, non avere le nostre soddisfatte. Molti pensano che dare fiducia a qualcuno sia una dipendenza o una debolezza. Piuttosto, scrivetevelo se potete, è il rispetto del potenziale altrui. La fiducia non è una debolezza, è il rispetto del potenziale altrui. Come fai a sapere se non ti fidi, per esempio, di Dio? Semplice. Per tutto ciò per cui preghi. Hai un piano di riserva? Signore, ho bisogno di questo. Signore, fa quest'altro. Signore, qua e là. E hai un piano di riserva che se Dio non fa quello che gli hai chiesto, te comunque troverai il modo di poter arrivare dove devi. Hai un piano di riserva? Se hai un piano di riserva, non ti fidi di Dio. La tua preghiera non funziona. Impossibile. Volete sentire dove è scritto? Venuto in mente ora. Giacomo 1, 5, 8. Se qualcuno di voi manca di sapienza, la domandi a Dio, che dona a tutti generosamente e senza rinfacciare, e gli sarà data. La domandi però con fede e senza esitare. Lo farà o non lo farà? Senza esitare, con fiducia, fede pistis, fede e senza esitare, con fiducia. Perché chi esita somiglia all'onda del mare, mossa e agitata dal vento, e non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, un uomo che ha l'animo oscillante e instabile in tutte le sue azioni. Signore, ho bisogno di questo, però se non lo fa, io faccio in quest'altro modo. Ok? Non pensare di ricevere qualcosa dal Signore. Credo che questo sia molto importante che stiamo dicendo stasera. Ci riporta alla realtà del nostro rapporto con Dio, che è una persona. Non possiamo prenderci gioco di Lui solo perché non lo vediamo. Dunque, se occorre fede e fiducia, cos'è la speranza? Ci sono due definizioni di speranza. La prima definizione è un pensiero desideroso che qualcosa accada. È una attitudine ottimistica che forse qualcosa andrà come ci aspettiamo. Questa non è la speranza biblica. Se prendete un vocabolario dozzinale che tutti possono avere in casa, in italiano, o naturalmente nelle lingue in cui ci state ascoltando, e cercate speranza, troverete che vuol dire attesa fiduciosa che ciò che è promesso accada. È completamente diverso. Ecco la fiducia di nuovo. Fede e speranza e amore. Ricordate, sono le tre cose, Paolo menziona prima la speranza, giustamente, la fede e l'amore. Ascolta bene. È l'attesa fiduciosa. Una volta trovai questo esempio che voglio rifare perché mi piacque tanto e servì molto. Allora, se tu vai a una fermata dell'autobus dove c'è il casottino che aspetti e c'è l'orario degli autobus che passano, va bene? E ti metti lì ad aspettare l'autobus. E c'è scritto che da qui passa il numero 5, è il numero 5, da qui passa il numero 5 a questi orari. Ti metti lì e che fai? Aspetti. Perché? Se anche non passa, perché vi è mai successo che salta una corsa, un autobus? Come no? Però resti lì e aspetti e dici prima o poi passerà. Perché? Perché hai fede nel fatto che passa di lì. Anche se non lo vedi, sai che di lì passa. E attendi con fiducia che la promessa dell'orario sia mantenuta. Quindi speri che l'autobus passa perché credi che di lì passa. E quando speri che passi perché credi che passa, prima o poi fai esperienza dell'autobus. E così cresce la tua fiducia nel sistema che regola le corse degli autobus. Dunque, come vedi, la speranza non è la fede, ma sono due cose che vanno necessariamente insieme. Ovviamente non funzionano se non nell'amore, lo ripeto, l'ho detto, lo ripeto, è necessario. Voglio ancora finire una piccola definizione, la definizione è una riflessione sulla fiducia ancora. Se hai un piano di riserva vuol dire che non ti fidi. Giustifichi questo atteggiamento con la parola prudenza, ma in realtà il fatto è che non vuoi rischiare, non vuoi renderti vulnerabile al rischio che corri, affidando ad altri la soluzione del tuo problema. Questo è tipico, ho trovato in uno studio, di chi ha tendenze ossessivo-compulsive o di perfezionismo. È un disordine mentale. Il mondo considera un disordine mentale non fidarsi di chi ha responsabilità per te. Questo ci aiuta molto a capire che siamo disordinati verso Dio. Non possiamo essere disordinati, perché Dio è un Dio di ordine, non di confusione. Ci ha dato uno spirito di forza, di coraggio. Avanti, fratelli, sorelle cristiane, avanti. Siamo coerenti, siamo saldi sulla fede, speriamo e viviamo nell'amore. La parola va assorbita e non posso ora dilungarmi in una parte dell'insegnamento. Lo farò la prossima volta, che tratta a lungo la parabola del seminatore, Matteo 13, perché ci insegna bene come possiamo assimilare la parola che ascoltiamo perché diventi noi stessi. Ne abbiamo parlato nelle sessioni scorse, ma ancora di più questo ci può aiutare. Lo faremo in un altro momento. Dunque, questi ostacoli alla preghiera, vorrei dire che un altro ostacolo è usare il termine speranza non per dire che attendi con fiducia che le promesse di Dio si realizzano, ma la speranza per la maggior parte dei cristiani, purtroppo lo dobbiamo dire, è che un domani dopo morto ciò che oggi non hai perché devi soffrire l'avrai quando sarai morto, non più su questo mondo. Quindi posponi a dopo la morte tutto quello che speri. Quindi la speranza perde assolutamente di consistenza. Cosa attendi con fiducia? Di morire? Allora perché sei nato? La risposta è un'altra domanda. Allora perché sei nato? Che ci sta a fare se speri solo di morire per avere quello che non hai? Allora Dio è cattivo che ti ha messo su questo mondo senza un piano, senza un progetto, senza amore. Di chi è questo Dio in cui credi? Quindi questo è un ostacolo alla preghiera, un inciampo, se te speri solo per dopo la morte. Dico solo per dopo la morte. Ok, l'altro ostacolo l'abbiamo accennato, cioè fare queste congetture di desiderio. Cioè quando la speranza non è basata sulla fede, ma al contrario è basata sul dubbio e sull'incertezza. Ritorno a ripetere, ritorno a ripetere. Cos'è la speranza? L'attesa fiduciosa che un fatto promesso avvenga. Cos'è la fede? Credo che quel fatto promesso, anche se non lo vedo ancora, avverrà sicuramente. Quindi la speranza basata sulla fede è una cosa, la congettura mentale basata sul se rischio voglio avere un piano di riserva è basata sull'incertezza e sul dubbio. E quindi chi è il primo attore? Noi. Ecco perché Dio dice se sei instabile e non sai da che parte stai nel campo della vita, non puoi ricevere niente da Dio. Altro ostacolo è mettere la fiducia negli uomini piuttosto che in Dio. Quindi se per la tua vita aspetti che gli uomini ti facciano le cose, aspetti che gli uomini soddisfino i tuoi bisogni, non gli maschi, gli uomini in senso generico, aspetti che gli altri risolvano i tuoi problemi, è possibile, Dio fa questo, Dio usa gli altri per darti amore, Dio usa gli altri per risolvere i tuoi problemi, ma aspettatelo da Dio e lo farà per mezzo di altri. Se invece riponi la tua fiducia nell'uomo, l'uomo di per sé non potrebbe fare niente, a meno che non sia un credente, perché tutto è possibile per chi crede. Però dice Dio, presso gli uomini questa cosa è impossibile, ma presso Dio tutte le cose sono possibili. Ancora, un altro ostacolo è scambiare il dubbio per ragionevolezza. E qui mi sento molto triste per tanti pseudo cristiani che sostengono che il dubbio è buono e fa bene avere dubbio sulle circostanze di fede, non della vita in generale, sulle questioni della scrittura. Il dubbio è una cosa buona. L'ho sentito predicare molte volte, purtroppo questa è una grande tristezza. Dunque, questi sono vari ostacoli che possiamo trovare. Se avete alcuni di questi inciampi davanti a voi, sapete che dovete saltarli completamente, andare al di là di queste situazioni, perché vi impediscono di pregare e il potenziale che avete dentro resta bloccato. Molti desiderano che delle cose avvengano nella loro vita e aspettano che si realizzino. Non ricevono ciò che hanno chiesto e allora si chiedono se la parola di Dio è vera. Il problema però non ce l'ha la parola di Dio che non funziona, il problema ce l'abbiamo noi che ci mettiamo lì ad aspettare. Dio ha già fatto quello che noi gli abbiamo chiesto, solo che se non agiamo come se già ce l'avessimo, perché Dio può darcelo, come potremo mai averlo? La fede consiste nell'agire in base a ciò che hai creduto. Vado alla fermata del tram, aspetto l'autobus perché credo nella promessa fatta da quello che gestisce il sistema degli autobus, che passerà di lì. Quindi dobbiamo agire come se già avessimo ciò che non abbiamo e per il quale preghiamo, per la quale cosa preghiamo. Un altro ostacolo può essere, e qui concludo, può essere pregare per avere più fede. Allora, c'è un episodio nel Vangelo di Luca, dove i discepoli gli dicono, Signore, aumenta la nostra fede. E Gesù che gli disse, guardate ragazzi, basta un granellino di senape per smuovere le montagne. E a voi tutti è già data una misura di fede. Che volete? Non è che dovete avere più fede. Se preghi per credere, in realtà non credi. Come gli disse quello a Gesù? Signore, credo, aiutami nella mia incredulità. Ma che domanda è quella? Era un riconoscimento di incredulità. E quindi era, fa quello che ti ho chiesto, io non credo, aiutami. Ma ammetteva che non crede. Invece noi a volte diciamo, Signore, aumenta la mia fede che io possa credere alle tue promesse. Questa è un'ammissione di dubbio. Non è una preghiera. La fede che cresce perché ascolti la parola. La fede viene dall'udire la parola. Voi state accrescendo la fede. Non è che preghi per avere più fede. Sentendo predicare sulla preghiera, il tuo spirito è mosso affinché quella fede che è già in te inizi a funzionare. Infatti è come se Gesù gli dicesse: guardate, non conta la quantità della vostra fede, conta la grandezza del vostro Dio. Cioè, c'è differenza. Quindi settatevi su chi è Dio. La fede già ce l'avete. Basta niente per smuovere una montagna. Quindi non dovremmo pregare per avere più fede, dovremmo ascoltare di più la parola di Dio perché sia messa in moto, attivata e sia risvegliata in noi questa capacità spirituale. Infatti puoi credere solo ciò che conosci. Se non conosci una cosa non ci puoi credere. Ecco perché dice viene dall'udire. Dall'udire che? I fatti di Dio. Quando senti i fatti di Dio li conosci, ci credo perché aderisci. Infatti Gesù diceva sempre ti sarà fatto secondo la tua fede. Quindi lui sa che abbiamo la fede. Ancora l'ultimo ostacolo è questo, le preoccupazioni del mondo e la pigrizia. La scusa principale, l'ostacolo più grosso che troviamo per pregare, credo, tra tutti quelli che ho detto, è l'ultimo, lo lascio qui, ma è: ho troppo da fare. Non ho tempo per pregare, Signore, il mio lavoro sia la mia preghiera. Quante volte abbiamo sentito questo? Perché siamo così in realtà. Ci fidiamo molto della conoscenza che abbiamo della parola, tanto da non nutrircene e nemmeno metterla in pratica. Anche la pigrizia è un elemento che in questo senso gioca a favore dell'ostacolo. Queste preoccupazioni del mondo e la pigrizia sono le spine di Matteo 13, niente di più. Qual è però l'effetto di queste spine? Mi dispiace che non ho potuto parlare, ma non c'è tempo, di Matteo 13, della parabola del seminatore, ma qual è l'effetto delle spine? Soffocano la parola. Quindi se anche senti la parola, questa non stimola la fede e non attivi il cielo. Perché? Perché c'hai da fare, c'hai da lavorare, c'hai da stare dietro a tante cose. Come fai a perdere un'ora, mezz'ora, un quarto d'ora dietro al Signore? Tanto Lui sa, il tuo lavoro sarà la tua preghiera. Per questo hanno cominciato sempre a dire che siamo santificati dal nostro lavoro, così non cerchiamo nemmeno di sentirci in colpa, a quel punto facciamo tutto nella perfetta letizia di chi se ne frega consapevolmente e siamo tutti a posto. Quindi questo è un atteggiamento che lo voglio chiamare un ostacolo, ma per essere benigno, come ci insegna la parola, in realtà è una decisione della nostra carne che ci porta a preferire altre cose. Dunque, credo di aver chiuso per stasera. Scusate, sono stato forse un po' veemente su alcune questioni, ma credo sia importante ricondurre tutto nei binari giusti. La parola ci insegna, proprio Dio ci insegna a rispettarlo e a sapere che abbiamo a che fare con un re e con il Signore dell'universo. Quindi quando ci apprestiamo ad essere in comunione con Lui e quindi sempre secondo Lui, dovremmo sapere chi Egli è sapere che noi privilegiati, perché cittadini del suo regno, abbiamo accesso alla stanza del trono. Questo è un privilegio che pochi sanno di avere. Non permettiamo agli inciampi di bloccare la nostra marcia ogni giorno in questa stanza e stare con Lui. Se non preghi, le cose non accadono. Se non preghi con fede, le cose non accadono. Se non speri, le cose non accadono. Se non sei nell'amore, le cose non accadono. Dunque, perché le cose non accadono sulla terra? perché noi non funzioniamo come potremmo. Teniamo il nostro potenziale in cantina, il nostro spirito resta sepolto dalle preoccupazioni della vita e cerchiamo di andare in giro a soddisfare le nostre esigenze affettive, sessuali o di potere, pensando che questo sia il senso della nostra esistenza. Svegliamoci dal sonno, cari amici, e iniziamo a vedere qual è la motivazione di ogni cosa che facciamo, anche della nostra preghiera. Qual è la prospettiva della tua preghiera? Dove stai guardando quando preghi? Cosa vuoi ottenere? Per soddisfare cosa? Qual è il motivo? Il motivo è perché Lui abbia gloria o perché tu sia soddisfatto di ciò che fai indipendentemente da Lui? Qual è il motivo? Questa è la domanda con la quale ci lasciamo stasera e ora preghiamo affinché possiamo riflettere, meditare sulle cose che abbiamo sentito e la nostra fede, il desiderio di ricondurre la nostra vita nell'amore superi ogni altro ostacolo. Nell'amore. Nell'amore. Inizia a vivere per Dio, per gli altri, dimentico di te stesso. Allora le meraviglie non finiranno mai di stupire né te né gli altri intorno a te. Altrimenti ogni giorno è un'altalena. Ti fidi ma hai il piano di riserva, capito? Ogni giorno è un cercare di risolvere la situazione pregando un po' o rimandando a domani. Ma Dio è Dio. Bochi e bochi. Bochi e bochi. Bene. Buk. Tra polacco e slovacco, qui c'è una grande varietà di lingue. Ok. Possiamo pregare allora.
Alleluia. Questa sera dovrei avere una bella chitarra elettrica e fare del rock molto duro per essere in tono con la serata che il Signore ci ha messo davanti. È proprio nel gusto del nostro palato. Grazie Signore. E questo mi ha fatto venire in mente di pregare con un salmo che è contenuto nel nuovo disco che stiamo facendo, Salmo Nuovo 2010, che sarà la colonna vertebrale del concerto che faremo il 25 di maggio. È il Salmo 119, dal versetto 97. Questa sera ve lo propongo con il pianoforte, ma le parole sono quelle. E possiamo trovare molta forza nel comprendere queste cose, di pregare con la parola, con la fede, la fiducia, la speranza e l'amore. Il Salmo dice: quanto amo la tua legge, Signore, tutto il giorno la medito. La legge del Signore sono le sue istruzioni. E quando qui leggiamo che tutto il giorno io la medito, passo la giornata a meditarla, il senso della parola, proprio dall'ebraico, è che tutto il giorno io cerco la maniera in cui posso applicare la tua istruzione, Signore. Signore vuol dire padrone, proprietario. Signore è colui che ha il potere su tutto. Quindi non stiamo dicendo: quanto amo le tue istruzioni, mio padrone, proprietario di tutto e di tutti. Tutto il giorno io cerco la maniera in cui posso applicarle nella mia vita. Ci può bastare per cantare questa sera? È molto bello questo salmo. Comprenderlo fino in fondo ci dà proprio forza e nutrimento. Allora alziamoci in piedi e facciamo proprio un sacrificio di lode. Sacrificio di lode è quello che Dio ci chiede. sacrificio di lode vuol dire che al di là di come stanno andando le cose, le tue attività nella tua vita, al di là di quello che vedi, tu alzi le tue mani verso Dio e dici: grazie Signore, perché io non ho un piano di riserva, perché Signore sei tu che hai fatto i piani per me e hai fatto piani di pace e non di sventura. Io ti ringrazio Signore, perché al di là di ciò che vedo so che tu sei il Signore, e quindi spero in te Signore, ho fiducia in te Signore, perché ti conosco di persona Signore, io amo le tue istruzioni Signore Gesù, io amo la tua parola, io amo le tue istruzioni Signore, mio Signore, mio Dio Gesù, io amo la tua legge Signore, tutto il giorno la vado meditando, ripetiamo: quanto amo la tua legge Signore, e tutto il giorno la vado meditando, quanto amo la tua legge Signore, e tutto il giorno la vado meditando. Mi fa più saggio dei miei nemici, perché sempre mi accompagna. Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici, perché sempre mi accompagna. Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici, perché sempre mi accompagna. Il suo precetto sono le sue istruzioni, i suoi precetti ci fanno più saggi dei nostri nemici. Pietro nella sua lettera dice che il nostro nemico è il diavolo, che gira giorno e notte cercando di divorarci. I precetti, cioè le istruzioni di Gesù, ti fanno più saggio di tutti i diavoli che possono essere presenti, perché la sua parola ti accompagna e non c'è niente di più potente della parola di Gesù, che prende vita dentro di te per la potenza dello Spirito Santo. Tutti i tuoi nemici sono sconvolti. Dillo, il tuo precetto. Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici, perché sempre mi accompagna. Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti. Ripetiamo questo versetto. saggio di tutti i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti. Ho più senno degli anziani, ho più senno degli anziani, perché osservo i tuoi precetti, tengo lontano i miei passi da ogni via di male, per custodire la tua parola. Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu ad istruirmi. Diglielo, Spirito Santo, sei tu ad istruirmi. Vieni, Spirito di Dio, scendi su di me, insegnami, guidami, guidami, Signore, Spirito di Dio, insegnami. Spirito, Spirito Santo, Spirito, Spirito Santo, canta il suo nome. Spirito, Spirito Santo, Spirito, Spirito Santo, Gesù.
Yeah.
siamo lasciati con una domanda: qual è la motivazione della tua preghiera? Perché preghi? Perché vuoi muovere il tuo spirito? Qual è lo scopo? Cari amici, parlare della preghiera, della parola di Dio, della fede, della speranza, della fiducia in Lui ha senso solo se viviamo nell'amore. Di tutte le cose, la più grande è l'amore. L'amore, lo ripeto, è dare il meglio di noi stessi, esprimere tutto il nostro potenziale, tutto il nostro spirito si è aperto per consentire allo Spirito Santo di effondersi sugli altri affinché gli altri diano il meglio di se stessi. In altre parole, lo scopo della nostra vita è glorificare il Padre, perché anche noi siamo glorificati con Lui. Non tutti possono capirlo, per ora, fino a che non fai esperienza dello Spirito Santo. Allora la tua preghiera avrà un senso diverso, perché sei partecipe con Dio dell'avanzamento del suo regno su questa terra. Altrimenti la preghiera è uno sterile esercizio intellettuale, un assenso mentale dato a Dio, una soddisfazione del tuo intelletto per aver avuto conoscenza. Abbandonati a Lui, abbandona il progetto della tua vita a Lui, e sii fedele in questo, poiché Lui è responsabile per te. Questo è il senso, il fondamento di ogni cosa. Vorrei esortare tutti quanti con questa parola di Pietro. Dice di essere sottomessi, di essere umili, sotto la potente mano di Dio, perché ci esalti al tempo opportuno. Dice Pietro di gettare in Lui ogni nostra preoccupazione, perché Egli ha cura di noi. Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro, cercando chi divorare. Ebbene, dice, resisteteli saldi nella fede, sapendo che i vostri fratelli sparsi per il mondo subiscono le vostre stesse sofferenze. Tutti, in altre parole, abbiamo problemi, ma nella fede siamo destinati ad essere vittoriosi. Amen. Questo è il senso, e quindi la preghiera è il mezzo con cui esercitiamo la nostra autorità di figli di Dio sulla terra. Chi ha deciso stasera di abbandonare la propria vita nelle mani del Signore? Beh, sicuramente. Grazie, Signore, tutti quanti. Questa è la nostra fiducia. Ricordate, la fede è una capacità dello spirito umano. La fiducia è un'attitudine del cuore. Non è spirito, è cuore. Devi decidere di lasciare a Lui il timone. Devi decidere di non avere piani di riserva, perché il suo è più che bastevole per te. Senza lo Spirito Santo tutto questo non lo puoi nemmeno vedere. Dunque preghiamo che lo Spirito Santo ci illumini e che il Signore ci guidi in questo nostro percorso di fede. Chi ha scelto di vivere nell'amore, cari amici? Io ho scelto. Grazie, Signore. Signore, vogliamo passare all'azione, vogliamo agire secondo ciò che crediamo, vogliamo vivere per portare te agli altri. Questo è l'amore. Alziamo le nostre mani al cielo, invochiamo lo Spirito Santo, anche voi che siete a casa, ci stanno seguendo da molti paesi, ogni giorno almeno 50 paesi entrano in questo sito. Affezionatissimi nostri amici dalle Filippine, li salutiamo con grande gioia. perché dire degli amici della Slovacchia, della Polonia, dall'Italia tutta. Siamo tutti insieme, che lo Spirito Santo ci illumini, ci riempia di sé e possa guidare i nostri passi sulla via della pace. Vieni Spirito Santo, ognuno lo chiami, ognuno gli dia il consenso a prendere in mano la nostra vita, perché è sua. Vieni Signore, Spirito Santo, vivi in me Signore, vivi in me Signore, non più io ma Cristo vive in me. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Gesù Cristo vive in me. Gesù Cristo vive in me, non più io, Signore. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. Ora limni baba kna hori shaba kna harana la 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 la
Spirito Santo, vivo io, non più io, ma Gesù Cristo che vive in me.
Salutiamo gli amici collegati. Ciao, a martedì prossimo.
Vieni, Spirito Santo. Mm.